farsi piccoli è l'essenziale, il tutto del testo del Vangelo che abbiamo ascoltato. Permettete il contesto, passando dalla sacrestia al presbiterio per iniziare la celebrazione della messa, ho preso una botta sotto lo stipite della porta perché è troppo bassa. Però mi pare di aver intuito immediatamente il messaggio concreto: stai basso, stai piccolo, stai giù, stai basso di fronte a Dio, stai basso di fronte alle fragilità altrui, stai piccolo davanti ai peccati altrui, stai piccolo, basso, sii piccolo davanti ai poveri. Mi pare che questo possa essere l'essenziale, il punto di una meditazione a partire dal testo del Vangelo. Sono certo anche che, essendo stato preceduto da Canobbio, dalla Vecchia, Gennari, Turriceni, mi pare che certamente l'approccio al tema della speranza sia stato affrontato dal punto di vista teologico, dal punto di vista esegetico, e già in riferimento ai piccoli segni per sperare. Ora, il tema che mi è stato affidato questa sera è quello, lo ricordiamo, dare speranza con la carità. È sempre il tema della speranza, ma unito questa sera al tema della carità. Si tratta della connessione di due temi. Per chi è avvezzo e capace di frequentazione con la parola di Dio, il termine di riferimento diventa immediato, 1 Corinzi 13:13. Speranza e carità sono estremamente connesse, unite anche alla fede. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grandi è la carità. Mi fermo qui perché certamente avrete già approfondito da un punto di vista esegetico e teologico il valore della speranza. Ma in relazione al valore della carità permettete un piccolo riferimento per quanto riguarda le virtù. Certamente voi le ricorderete, dal Catechismo della Chiesa Cattolica le virtù si distinguono in virtù cardinali e virtù teologali. Voi certamente, a parte il caldo che fa in questo momento, avrete già attivato la vostra memoria e ricorderete in fila tutte le virtù cardinali: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Però voi ricorderete anche che accanto a queste virtù cardinali ci sono anche le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Ora, al numero 1812 del Catechismo della Chiesa Cattolica si dice che le virtù si riferiscono direttamente a Dio. Non è qualcosa di proprio in ordine alla propria natura, ma si riferiscono direttamente a Dio. Le riusciamo a comprendere nella misura in cui viviamo una relazione intensa e profonda con il Signore. Aggiunge: esse dispongono i cristiani a vivere in relazione con la Santissima Trinità. Hanno, e specifica bene, attenzione, hanno come origine, causa ed oggetto Dio, uno e trino. Dunque, tralasciando la fede per il momento, ma la speranza e la carità che sono il tema di questa nostra serata, la speranza e la carità non le troviamo per strada immediatamente, non le possiamo comprare, non le possiamo barattare, ma le riceviamo unicamente da Dio e a Dio fanno riferimento. Anzi, il numero 1813 precisa: sono infuse da Dio nell'anima dei fedeli per renderli capaci di agire quali suoi figli e meritare la vita eterna. Tre sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Alcune prime considerazioni. Primo, conosciamo la tentazione di ridurre la carità agli atti di carità. La carità sono soltanto gli atti di carità? Sì, no, non precisamente. Secondo, conosciamo la tentazione di spiritualizzare la carità, a prescindere dagli atti che si dovrebbero compiere. Uno può dire: sì, io ho un grande amore di carità dentro di me, ma poi concretamente non fa niente. Allora bisogna fare attenzione a tenere insieme le cose. Se le virtù teologali si riferiscono direttamente a Dio e dispongono a vivere la relazione con la Santissima Trinità, capiamo che la posta in gioco è estremamente alta. E qual è la posta in gioco estremamente alta? Questa è un dono che ci precede. Le virtù teologali vengono da Dio, è un dono che ci precede, è un dono che ci accompagna, è un dono che chiede di essere condiviso. In ultima analisi, a partire dalle virtù, si tratta di capire che il vivere le virtù come dono e come condivisione ci mette nelle condizioni di vivere un'autentica esperienza di Dio, vivo, operante, performativo, trasformante. Ecco dunque la posta in gioco. La posta in gioco è la rilevanza di Dio nella nostra vita, è la percezione viva di Dio, è il saper argomentare la presenza performativa e trasformante di Dio nella nostra vita. Per quanto riguarda in specifico la speranza, attenzione bene, si dice al numero 1817: la speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo. Appoggiandoci, attenzione, appoggiandoci non sulle nostre forze, ma sull'aiuto della grazia dello Spirito Santo. Ecco dunque rinnovato e approfondito il pensiero per le quali la virtù teologale è da Dio. Si precisa poi, e vi chiedo di fare molta attenzione alla successione dei verbi che si esplicitano al numero 1818 e alla parte finale di questo numero. La virtù della speranza, primo, risponde all'aspirazione della felicità. Secondo, assume le attese che ispirano l'attività degli uomini. Terzo, le purifica per ordinarle al regno dei cieli. Quarto, salvaguarda dallo scoraggiamento. Quinto, sostiene in tutti i momenti di abbandono. Sesto, dilata il cuore nell'attesa della beatitudine. E così finisce. Lo slancio della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità. Ecco dunque l'importanza della virtù della speranza così come è stata argomentata. Alcune considerazioni. Se è vero che sperare è riporre fiducia nelle promesse di Gesù Cristo, allora si capisce il fatto che la virtù della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità. L'esperienza di Dio, chi vive autenticamente un'esperienza di Dio, capisce con se stesso di essere estroflesso, una parolaccia, cioè di essere rivolto fuori da se stesso, rivolto fuori da se stesso con lo stesso cuore di Dio, rivolto fuori da se stesso con lo stesso sguardo di Dio, rivolto fuori da se stesso con lo stesso fare di Dio. Ecco dunque che in questo senso lo Spirito Santo ci pone nella possibilità di amare Dio sopra ogni cosa e il nostro prossimo. Qual è il culto vero? Il culto vero è esattamente questo. Il culto vero è la vita che assume la forma del Cristo fino ad essere dimora della sua presenza e della sua carità. La virtù teologale della carità in senso stretto dice al numero 1822, la carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi per amore di Dio. Si precisa inoltre al numero successivo, Gesù fa della carità il comandamento nuovo. La carità non è opzionale nell'esperienza cristiana, è il comandamento nuovo. Le citazioni poi in riferimento a San Paolo le ricordiamo. Cristo è morto per amore verso di noi quando eravamo ancora nemici. Il Signore ci chiede di amare come Lui perfino i nostri nemici, di farci prossimo del più lontano, di amare i bambini, come nel testo del Vangelo di questa sera, i poveri come Lui stesso. Al numero 1826, citazione dell'Apostolo, se non avessi la carità, non sono nulla, non sono nulla. Nell'esperienza della carità è in gioco l'esperienza di Dio e l'esperienza della nostra identità, in ordine alla nostra vocazione e al compito che assumiamo nella vita. Dunque, di nuovo, la carità non è opzionale. In riferimento alla conoscenza di Dio, ma anche in riferimento alla domanda fondamentale che portiamo con noi stessi nella nostra vita. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Qual è il mio compito durante questa esistenza? La carità è la risposta totalizzante. Qualche anno fa, in parrocchia, ebbi a condividere con Caritas Diocesana la possibilità di aprire un centro di ascolto Caritas. Per aprire questo centro di ascolto Caritas eravamo stati invitati a fare un percorso di formazione. È iniziato il percorso di formazione ed è venuta da parte di Caritas un'animatrice, una formatrice che formava il gruppo che poi avrebbe assunto l'incarico del centro di ascolto Caritas. La signora venne e fece una domanda a tutti: perché avete iniziato questo percorso in ordine al tema della carità? E si rivolse anche a me, permettete riferimento personale. Ebbe a rispondere in questo modo: avvio questo percorso sul tema della carità e sul tema della carità nella nostra comunità, in parte dal punto di vista personale, anche per risolvermi. Siamo risolti sul fronte del tema della carità? La domanda rimane evidentemente aperta. L'autenticità del nostro credere lo giochiamo sulla disponibilità a lasciarci avvolgere dalla carità di Dio. È più facile amare o lasciarsi amare? Potremmo articolare alcune condizioni per le quali lasciarsi amare, evidentemente, in alcuni frangenti della vita è più difficile che amare. Questo diventa assolutamente necessario perché l'essere estroflessi in ordine all'esperienza di Dio e alla conoscenza di noi stessi pone come condizione necessaria il lasciarci amare da Dio. Solo in questo modo potremo amare il prossimo. Al 1827 si dice: l'esercizio di tutte le virtù è animato e ispirato dalla carità. Questo è il vincolo di perfezione. Lo ribadisco, l'esercizio di tutte le virtù è animato e ispirato dalla carità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica fa questa scelta, pone la carità come la condizione per l'esercizio di tutte le altre virtù. La carità garantisce e purifica la nostra capacità umana di amare, la eleva alla perfezione soprannaturale dell'amore divino. Forse vi potranno interessare alcuni dati a questo punto della carità. Abbiamo vissuto tutti l'imbarazzo di questo tempo che ci ha messi a dura prova. Vi riporto i dati di Caritas Diocesana perché quelli conosco. Evidentemente non sono esaustivi in modo assoluto di tutta la carità che si è vissuta, generata all'interno di questo periodo dell'emergenza sanitaria. Possiamo in qualche modo tematizzare che l'impegno di Caritas Diocesana in questo periodo del Covid-19 è aumentato del 350%. Forse la percentuale non vi dice nulla, ma la percentuale fa riferimento all'infinito impegno e risorse che sono state necessarie in questa prima risposta all'emergenza sanitaria, in più il 350%. La mensa Manny, che è vicino in via Vittorio Emanuele, vicino alla stazione, ha continuato a servire i pasti durante l'emergenza a 180 persone. Lo fa ogni giorno, lo faceva su una media di 140 persone. Nel periodo del Covid sono diventate 180 a fronte della chiusura delle altre mense presenti in città. È stata inclusa la distribuzione del cibo anche la domenica. Permettete, era impressionante. Sono andato qualche giorno ad aiutare i volontari rimasti alla mensa Manny per mettere insieme i sacchetti per la distribuzione del cibo. Evidentemente non c'era in giro nessuno a Brescia. Le persone che si sono servite di questi sacchetti ritiravano il sacchetto, non potendo stare negli ambienti della mensa perché non era possibile, si ritrovavano tutte fuori presso i giardini adiacenti della città. Non c'era in giro nessuno, c'erano in giro solo i poveri. Il rifugio che accoglie, il rifugio inteso come emergenza freddo, che accoglie continuamente 24 persone, è stato aperto H24, cioè 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. Non si potevano lasciare in giro queste persone per la strada. Caritas diocesana per le prime necessità ha messo a disposizione 250.000 euro, ha distribuito altri 190.000 euro per il fondo briciole lucenti delle Caritas parrocchiali. Ha messo a disposizione 300.000 euro per il progetto Ti conto salute, ha ancora argomentato la possibilità di stanziare 70.000 euro circa il progetto La salute sicura, altri 200.000 euro sono venuti dalle erogazioni del Fondo di solidarietà, 150.000 euro sono stati messi a disposizione per le parrocchie per accreditarsi e ricevere le merci presso il magazzino Ottavo Giorno. Da una rilevazione attraverso due questionari introdotti alle 160 Caritas parrocchiali, emerge il fatto che le Caritas parrocchiali hanno ricevuto in media 20 persone in più per ogni Caritas e queste 20 persone sono soprattutto italiani, persone che non si erano mai affacciate prima a chiedere aiuto alle Caritas diocesane. Quali sono le sfide della carità per il futuro prossimo? Sappiamo che il futuro, diremmo, è abbastanza incerto. Sì, evidentemente sul fronte dell'emergenza sanitaria, non sappiamo esattamente, noi speriamo di no, ma non sappiamo esattamente se settembre, ottobre, novembre potrebbe riapparire di nuovo in forma importante la presenza del Covid-19. Ora, anche la situazione relativa al blocco dei licenziamenti da parte delle istituzioni mette in stand-by la situazione e non sappiamo evidentemente dal punto di vista economico come si porrà la crisi sociale ed economica sul territorio italiano. Alcuni dati dell'Istat dicono che il 30% delle partite IVA non riaprirà a settembre e il rimanente e le altre partite IVA che invece hanno potuto continuare a lavorare o hanno iniziato a lavorare stanno facendo utili soltanto per il 50%. Come non argomentare in questo frangente quella che io chiamo l'eucaristia sociale? Lo sappiamo che l'eucaristia è fatta almeno di due momenti. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E su questo altare celebriamo la sacramentalità dell'Eucaristia. Ma sappiamo che l'Eucaristia di Giovanni si esprime attraverso la lavanda dei piedi, il servizio. Ecco dunque argomentare da parte mia quella che chiamo l'Eucaristia sociale, cioè tutto quel mondo di bene che è stato espresso attraverso la dedizione delle persone, la messa a disposizione di risorse economiche e materiali per alleviare con la carità il disagio di molte famiglie. La carità va anche narrata. Sì, va spiegata con i numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica, sì, e certamente va argomentata dal punto di vista teologico e esegetico, ma va anche narrata. Nei giorni intensi del lockdown, il magazzino Ottavo Giorno, che vede il deposito di tutte le risorse alimentari distribuite per tutte le parrocchie della diocesi, è rimasto aperto. Stefano, un operatore Caritas, nell'andare e vieni di persone che venivano a chiedere alimenti, intercetta una persona. Non l'aveva, dice lui, proprio notata bene, ma questa persona si affaccia al magazzino Ottavo Giorno e dice: "Vi può essere utile un bancale di insalata?" Il magazzino Ottavo Giorno risiede presso il mercato ortofrutticolo di Brescia. Vi può essere utile un bancale di insalata? E l'operatore risponde sì, certamente. Dunque scaricano il bancale di insalata, lo mettono a posto e poi Stefano, l'operatore, chiede al signore: mi può lasciare il suo nome in modo tale che io registri la donazione così come è avvenuta? Il signore, indicando il crocifisso, dice: lui sa il mio nome e sa perché ho fatto questo. Le narrazioni della carità sono altrettanto importanti come i numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica per ravvivare il senso della carità dentro la nostra vita. L'ultimo giorno prima del lockdown si presentano in Caritas una signora e un signore. La signora ha circa 60 anni, dal modo di parlare si capisce che non è italiana. Il signore invece è più giovane, ha 38 anni, così mi dirà poi, si chiamerà Angelo. Porterà un braccio al collo perché ha subito la lesione di alcuni tendini. Arrivano in Caritas in emergenza. Questo ragazzo, signore, ha 38 anni, un vissuto travagliato. Al momento attuale non ha una residenza civica. E non avendo una residenza civica, gli viene fatto impossibile di avere la tessera sanitaria per potersi curare. Quindi chiedono espressamente che si possa denunciare la residenza di questo signor Angelo presso la sede della Caritas, in modo tale da ottenere il tesserino per poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale. Sapete, è sempre difficile capire se fidarsi o non fidarsi delle richieste. È sempre difficile cercare di capire se la persona che è davanti o le persone che sono davanti sono credibili o non sono credibili. Ho chiesto alla signora, mandando per un attimo il signore nell'altro ufficio: ma signora, perché lei sta aiutando questo signore non avendo nessun legame di parentela? Lei mi dice: io ho conosciuto la sua mamma e mi dispiace per la sua mamma e mi dispiace per suo figlio. Io ho dovuto essere aiutata molto durante la mia vita. Se posso fare qualcosa per questo signore, lo faccio volentieri. Alla domanda mi fido o non mi fido di questa situazione, ho dovuto argomentare che quella signora si era fidata prima di me. Ho concesso la residenza ad Angelo, ha ottenuto il cartellino sanitario. Angelo mi confessa immediatamente che sta attendendo di essere messo in prigione per un pendente penale che ha. E infine mi chiede: ma questo lei lo fa per tutti o lo ha fatto solo per me? La carità deve essere sempre una relazione umanizzante, deve restituire a noi stessi e al prossimo la dignità che portiamo. L'ultimo, Andrea. Sabato mattina alle 7 ho ricevuto un messaggio. Il messaggio era molto corto, diceva: ho perso tutto. Ho respirato per 5 minuti conoscendo Andrea da 12 anni e poi l'ho chiamato. Sapevo già tutto, evidentemente. Andrea ha una dipendenza da sostanze da 25 anni a questa parte. Ultimamente è stato in comunità insieme alla sua compagna e hanno avuto una bambina. Dopo aver fatto il percorso, Andrea la settimana scorsa ha dilaniato in 2 giorni 3.500 euro, utilizzando sostanze, mescolando contemporaneamente cocaina ed eroina. Dice: ho perso tutto. Gli ho risposto in modo breve perché ormai le nostre conversazioni si sono concluse. Andrea, hai perso tutto, ciò che rimane di te non perderlo totalmente. Entra immediatamente in una comunità. Finisco la comunicazione e gli dico, ti mando un abbraccio. Andrea rappresenta i limiti della carità umana. Che cosa possiamo fare per il prossimo? Fino a che punto possiamo fare per il prossimo? Rimangono un abbraccio e rimangono la fede e la speranza, nient'altro. L'ultima telefonata della sua mamma dice ad Andrea, hai ancora la possibilità di poter scegliere. Alle signore, alle donne che sono qua, che forse sono mamme, forse questo può essere significativo di quella carità immensa che una mamma e un papà portano nel cuore relativamente al proprio figlio. Alcune considerazioni finali. Speranza, carità ed emergenza. Ma sì, in questo periodo abbiamo vissuto l'emergenza. Ed è evidente però che all'interno di questo periodo sia necessario concepire la speranza come un percorso attivo da compiere, un percorso attivo e concreto. La speranza non è un qualsivoglia sentire, ma è un percorso attivo e concreto. E relativamente a questo percorso la carità ne è l'anima. Papa Francesco ricorda che non dobbiamo concepire questo tempo come un'epoca di cambiamento, ma come un cambiamento d'epoca. O ci siamo riempiti la bocca dicendo andrà tutto bene, o poi non sarà più come prima. Ma queste affermazioni, soprattutto la seconda, corrono il rischio di essere un luogo comune. Se non attiviamo percorsi di speranza autentica in senso cristiano, animata dall'autentica carità. Ecco dunque la possibilità di un cambiamento d'epoca. Certamente stiamo vivendo la tentazione di un ritorno frettoloso alla fase precedente, come se a seguito di una alluvione aspettassimo il ritiro delle acque. Diciamo, prima o poi finirà. Ma è vero che vogliamo cambiare, è vero che desideriamo cambiare. Potremmo raccogliere da questa esperienza la sfida per una possibile resilienza trasformativa. Sì, prendiamo questo male e proviamo a trasformarlo in bene. E cercheremo anche di arricchire la capacità di resistenza, attivando anche rielaborazioni inedite e creative. Dobbiamo raccogliere la sfida di reinventarci. Emerge positivamente la verità della erronea aspettativa di un mito del progresso sempre vincente. Dal dopoguerra in poi abbiamo respirato quest'aria. Un progresso continuo, aperto all'infinito. Ma non è così. Certamente non sarà, dal mio punto di vista, la teoria della decrescita felice a risolvere la nostra situazione. Ma certamente si tratterà di andare oltre la dittatura del criterio tecnocratico e tecnoscientifico. Chi ha letto la Laudato Si sa che cosa si intende. Si tratterà di attuare nuovi stili di vita. Però attenzione, anche relativamente a Dio dobbiamo saper articolare qualcosa di nuovo. Abbiamo imparato Dio chiamandolo come l'Onnipotente. Mi è piaciuta la riflessione fatta da Monsignor Marco Busca quando ha avuto il coraggio di articolare l'onnidebolezza di Dio. Dio onnipotente, ma è anche onnidebolezza. E attenzione che questa onnidebolezza di Dio, del Dio sofferente, si manifesta soprattutto nel povero che è nel sacramento cristico. Diceva Monsignor Busca, Dio appare quando si svuota come spazio che accoglie ed include. Bellissima affermazione. Dice la situazione attuale e il testo della Laudato Si che siamo tutti connessi. Sì, siamo tutti connessi, tutto il mondo è connesso, lo capiamo bene. Sono stato a Roma 3 settimane fa per un master di formazione. In piazza San Pietro non c'era nessuno. Nessuno. Alloggiavo presso le suore di Maria Bambina a picco su piazza San Pietro. Non c'è mai stata la coda. Il venerdì mattina sono sceso dalla piazza, ho attraversato la piazza, sono entrato. In San Pietro c'erano 20 persone alle 8 del mattino. Non c'è un pullman in giro. Il mondo è fermo. Nessun straniero. Siamo tutti connessi, questo è vero, ma forse potremmo argomentare da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista cristiano, la fine dei particolarismi. Che cosa significherà poi, da un punto di vista della propaganda politica, ribadire prima gli italiani o American first? Ma davvero siamo convinti di queste affermazioni? Si tratterà di riprendere una più ampia responsabilità nella necessaria cura dell'altro. Sarà necessaria una mistica della fraternità e provo a spiegarmi. Noi sentiamo costantemente i poveri come il problema. Ma se assolutizziamo i poveri in quanto tale come problema, ci dimentichiamo che dal punto di vista del Vangelo non sono i poveri il problema, ma sono i ricchi il problema. Ma noi, anche fomentati dalla ideologia politica, argomentiamo il problema dei poveri, senza evangelicamente, nemmeno come cristiani, argomentare il problema dei ricchi. No, attenzione, poveri e ricchi, qua tutti gli uomini sono tutti uguali, ed è la medesima povertà dello stesso Adamo. È la medesima povertà dell'unico Adamo. Dunque sarà necessario andare nella direzione per la quale cerchiamo ancora di non classificare l'umanità, soprattutto in ordine al paradigma economico. Si tratterà di ripensare la categoria di bisogno e di aiuto. Sapete che in Caritas io provo degli imbarazzi fortissimi. E sapete qual è l'imbarazzo più imbarazzante? Quando la persona che entra in Caritas, e credo che voi facciate parte delle parrocchie, delle Caritas parrocchiali anche, quando una persona arriva in Caritas per chiedere aiuto, e la persona si vergogna. Avete idea di che cosa significhi vergognarsi? Perché sia un problema. È giustizia vergognarsi perché sia un problema. Eppure noi classifichiamo ancora la società tra chi ha bisogno e chi non ha bisogno, presumendo di fatto di essere nel numero di quelli che non hanno bisogno. Sono sempre gli altri ad avere bisogno. Nessuno si dovrebbe vergognare per chiedere aiuto. Finisco con un bellissimo testo di Madeleine Delbrel. Bisogna aver toccato il fondo della morte che ci sta in tutto quello che fa il nostro amore umano. Devastazioni del tempo, della fragilità universale, dei lutti, decomposizioni del tempo, di tutti i valori dei gruppi umani, di noi stessi. Bisogna aver tastato all'altro polo l'universo impenetrabile della sicurezza di Dio per percepire un tale orrore del buio che la luce evangelica ci diventa più necessaria del pane. Bisogna sapersi perduti per voler essere salvati. Nelle devastazioni del tempo, sì, l'emergenza è stata una devastazione del tempo, almeno del tempo che vivevamo. Nelle devastazioni della fragilità universale, dei lutti, così scrive Madeleine Delbrel. La carità narrata, la carità viva del popolo di Dio, di ogni uomo di buona volontà, si pone primo, dico io, come penultimo modo di essere, secondo come penultimo e supremo sentire, terzo come penultimo atto storico ed eterno di un vissuto eucaristico. Voi direte: perché penultimo e non ultimo? Attenzione, io preciso che la carità sarà penultimo atto, è sempre penultimo atto, ma necessario e imprescindibile per arrivare all'ultimo atto, che è l'abbandono di noi stessi in Dio. e non soltanto al termine della vita, ma durante la vita. Contestualmente noi vivremo sempre la carità come valore penultimo rispetto all'ultimo dell'abbandono di noi stessi in Dio. E allora avremo risolto il dilemma fondamentale della nostra vita: conoscere Dio, conoscere noi stessi e vivere nella